Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quinta stagione, episodio numero 5. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati! È sera, stiamo per lasciare la capitale francese e le orde di turisti assiepati davanti alle opere del Louvre. Il nostro treno notturno non è esattamente quello che mi aspettavo, quello che la mia mente, forse viziata da alcuni romanzi novecenteschi, si era prefigurata. Mi attendevo un romantico e poetico viaggio in stile Poirot e invece in questa scomoda e maleodorante cuccetta con due letti a castello mi ritrovo a riflettere sulle mie scelte riguardo all'Interrail e mi viene da pensare che forse per questo spostamento sarebbe stato meglio un aereo, ma non fa niente, ci adeguiamo e per fortuna il sonno ci viene presto in soccorso e chiudendo gli occhi sogniamo due giovani che si stanno rincorrendo in una radura lussureggiante. Lui è un ragazzo bellissimo dai tratti dolci e gentili. Lei lo precede di pochi passi, ma questo mio viaggio onirico inizia a diventare presto confuso, annebbiato. E quella che in un primo momento sembrava essere una fanciulla dai lunghi capelli ondulati, in un attimo si è tramutata in un albero. L'opera che ci sta attendendo a Roma ha come protagonisti proprio questi due giovani, Apollo e Dafne, scolpiti dall'eroe indiscusso del barocco, Gian Lorenzo Bernini. Questo gruppo scultoreo è stato realizzato tra il 1622 e il 1625 ed è sempre stato custodito nella Galleria Borghese, dove, ancora una volta, circondati da centinaia di persone, stiamo per entrare. Il museo nasce dalla sterminata collezione iniziata dal cardinale Scipione Borghese e qui sono esposti alcuni dei capolavori più importanti di Raffaello, Caravaggio, Canova, Rubens, Antonello da Messina, Tiziano, insomma, un museo davvero imperdibile. L'Apollo e Dafne di Bernini si trova nella terza sala, proprio al centro di questo rettangolo adornato da pitture e sculture. Non tutti sanno però che originariamente l'opera era addossata alla parete che separa la terza sala dal vano della scala Chiocciola, così che i visitatori che provenivano dalla seconda sala rimanevano increduli e sbalorditi nel ritrovarsi imprevedibilmente davanti questi due ragazzi scolpiti nell'atto di rincorrere. Tutta la scultura berniniana vive di un senso di teatralità altissimo, dove non solo l'opera, ma anche il contesto nel quale essa veniva inserita giocava un ruolo determinante ai fini della corretta lettura. Inoltre, questo modo di pensare in via preventiva alla migliore modalità di fruizione accentuava notevolmente l'enfasi, il disorientamento e lo stupore del visitatore. Negli anni Ottanta del Settecento, nell'ambito di una generale riorganizzazione e ristrutturazione della sala, l'opera verrà posizionata al centro della stanza, dove ora la stiamo ammirando. Ma chi sono questi due giovani che ieri notte, sdraiati nello scomodo letto del treno, ci sono venuti a trovare in sogno? Nelle Metamorfosi di Ovidio si racconta della gelosia di Cupido, che, beffeggiato da Apollo per non essere mai stato protagonista di neanche un'importante vicenda eroica, sceglie di vendicarsi. E lo fa chiaramente a modo suo, prepara due frecce, una d'oro, capace di generare una febbre d'amore incontenibile, e una di piombo, dal potere opposto, che avrebbe reso la vittima del tutto refrattaria al sentimento. La prima freccia viene scoccata verso Apollo e la seconda verso la bellissima ninfa Dafne, figlia del dio fiume Peneo. Apollo, non appena posa gli occhi su Dafne, rapito da un'irrefrenabile passione, inizia a rincorrerla per giacere con lei, che per tutta risposta fugge, disdegnando tale attenzione. E proprio alla fine di una rincorsa affannosa, quando Apollo finalmente sta per posare le mani sul suo meraviglioso corpo, lei si rivolge al padre Peneo, chiedendogli di soccorrerla, ed egli la tramuta in alloro. La scelta di questa pianta, l'alloro, non è casuale, in quanto è un sempreverde, simbolo quindi di eternità. Daphne, salvata dall'intervento del padre, riesce in questo modo a conservare la sua castità e purezza. Ovidio a questo punto fa dire a un Apollo sconfitto e deluso: «Se non potrai essere mia moglie, almeno sarai il mio albero, e con le tue foglie io decorerò la mia testa, la mia cetra e tutti i vincitori e i guerrieri. E i trionfanti si adorneranno con le tue foglie sempre verdi». Ecco perché ancora oggi, quando terminiamo i nostri studi universitari, vestiamo in capo una corona di alloro. Bernini lavora il marmo con una sapienza mai raggiunta prima dai suoi predecessori, e molti commentatori del passato hanno utilizzato spesso il termine miracolo nella descrizione di quest'opera, e solo ora che Apollo e Daphne si svelano ai nostri occhi riusciamo a coglierne il motivo. L'artista sceglie quindi di fermare il tempo, di cristallizzare la narrazione al culmine dell'azione, blocca la vicenda in un punto ben preciso del racconto, quando Apollo sta per cingere a sé Daphne, che però ha già iniziato la sua trasformazione. Il piede sinistro ha abbandonato la sua natura umana, è ormai una radice, e quello destro, portato all'indietro in un inutile tentativo di sottrarsi all'inevitabile, rimane ancorato alla terra per mezzo di estensioni spietate che nascono dalle sue dita. La corteccia del tronco inizia a guadagnare spazio tra le gambe della ninfa e si avviluppa sinuosamente intorno al busto, che per reazione si inarca verso l'alto in un gesto estremo di resistenza. Le braccia si innalzano verso il cielo, ma dalle dita delle mani sono già germogliate decine di piccole foglie d'alloro. Lo sguardo tumultuoso ci invita alla partecipazione e ci lascia in sospeso tra la tragedia e lo splendore. Sta accadendo ora tutto sotto i nostri occhi. Meraviglia e terribilità gareggiano sulla superficie marmorea. Apollo è al massimo della tensione muscolare. Poggia saldamente il peso sul piede destro, mentre il sinistro è già in volo per darsi lo slancio utile per afferrare Daphne. Il mantello è gonfio di vento, i capelli sono mossi dall'impeto dell'azione e tutto il corpo manifesta un'eccitazione crescente. Al contempo, però, gli occhi iniziano a tradire i primi segnali di delusione, perché intravedono gli esiti di una metamorfosi inaspettata. La mano poggia su una pelle che non riconosce e una miriade di emozioni contrastanti invadono l'animo di Apollo, e noi, spettatori non invitati, rimaniamo turbati da questo racconto in fieri, da questa figura non più donna ma non ancora pianta, e da questo giovane dio che sperimenta su di sé il tragico tramutarsi di un sentimento d'amore in uno di eterno abbandono. Ancora scossi e frastornati dal turbinio della scultura di Bernini, e però inebriati dal calore e dalla luce di Roma, ci incamminiamo verso via Piemonte per raggiungere la stazione Termini, dove ci aspetta un treno che ci porterà alla sesta tappa di questo viaggio, Madrid. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!